La questione della svalutazione della lira è una storia, io dico, del tradimento della Repubblica. All'inizio del 1990 la lira era nella cosiddetta banda larga del sistema monetario europeo. Che cosa accadde nel gennaio del 90? Che il governatore della Banca d'Italia, Carlo Azeglio Ciampi, decise di passare la lira dalla banda larga alla banda stretta. Significava che quella lira doveva avere una forza e per avere una forza bisognava offrire alti tassi di interesse. Se mi domandate perché fu fatto questo passaggio, non c'era alcuna esigenza di carattere economico, né nessuno ce l'aveva chiesto.
L'agenzia internazionale Moody's inaspettatamente declassa la moneta italiana. Nel settembre del 1992 inizia un violento attacco alla lira che, per essere difesa, viene svalutata del 30% dal governo Amato. La Banca d'Italia spende 14.000 miliardi.
Il governatore della banca Ciampi in poche settimane distrusse qualcosa come 15.000 miliardi di lire.
Per la insipienza del governatore della Banca d'Italia dell'epoca, alcuni soliti noti trasferirono in valuta estera ben 30.000 miliardi di vecchie lire, che nello spazio di 15 giorni avevano perso il 30% del valore. Per cui chi aveva comprato 30.000 miliardi di lire li aveva tramutati in dollari, si trovò in dollari una plusvalenza del 30%, tanto per far di conto della serva, 9.000 miliardi in più esentasse.
Il finanziere squalo Soros fece una colossale speculazione sulla lira, guadagnando non so quale cifra colossale. Dopo questa sua impresa, a riconoscimento, ebbe la laurea honoris causa dell'Università di Bologna. Grandi intrighi, grandi avventure, alle quali sono portati molto spesso soprattutto i grandi gruppi finanziari.
C'era un interesse di circoli finanziari, politici e finanziari, a poter vedere le opportunità italiane come occasione di bottino, come si suol dire. Tenga presente che il 25% dell'economia italiana era nelle mani dello Stato, tutte le banche, grandi aziende pubbliche di grande valore strategico che erano nelle mani dello Stato e che lo Stato aveva anticipato di voler vendere. Ne cito solo alcune: la Telecom, l'Eni, l'Enel, e tutte le società autostrade e tutte le altre grandi aziende pubbliche.
Credo che l'industria di Stato meritasse la sorte che sta meritando, tenuta in scacco per anni e poi praticamente privatizzata obbligatoriamente a condizioni molto spesso discutibili. Allora, questa rivoluzione è stata fatta da una integerrima classe dirigente rivoluzionaria che proviene da tradizioni rivoluzionarie e che ha sposato da tempo la democrazia, che non condivide più le idee del comunismo, collettivista e burocratico, ma non è lontano dalle idee di un socialismo liberale moderno. Che è cosa diversa dal liberismo, che è cosa diversa dal capitalismo privato pure semplice. Oppure è stata la porta aperta a grandi poteri economici, che poi sono pochi, e si poteva fare a meno di lasciare in questo ruolo egemone ai poteri forti? No. Perché i poteri forti a loro volta garantivano la protezione e il sostegno attraverso la loro stampa e la loro informazione di questa falsa rivoluzione.
Alla fine del 1993 tutto era compiuto. La gioiosa macchina da guerra del PDS si apprestava alle elezioni, sostanzialmente senza opposizione. La DC si era dissolta, il PSI era in liquidazione. La falsa rivoluzione era compiuta, ma nessuno aveva calcolato che l'elettorato di questi partiti avrebbe trovato un altro simbolo e un altro uomo per il quale votare.
Qualcuno dirà, ma c'erano le televisioni di Berlusconi a fare da controcanto. E qualcuno osserverà, sono arrivate dopo, perché anche loro, per ragioni loro, per ragioni che io non sto ad indagare, hanno partecipato o hanno accompagnato o non hanno contrastato la falsa rivoluzione, salvo poi rendersi conto che la rivoluzione non si può fermare e che quindi si deve dirigere verso chiunque dia l'impressione di dirottarla su una strada diversa da quella verso la quale doveva andare.